Eccoci qua, quando sono le 19:21 minuti, bentornati a questa nuova edizione di Latinoamericano, dove informazioni, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Noi diciamo sempre che ci occupiamo dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori che il Canada degli Stati Uniti, anche se oggi facciamo una piccola correzione a questo slogan della trasmissione, perché ci occuperemo anche di quello che è successo martedì scorso, cioè l'altro ieri, negli States. Ci concentreremo, come probabilmente lo avrete intuito, del voto latino, che è stato importantissimo per la vittoria di Donald Trump. E quindi cercheremo di capire la sua complessità. Penso che è difficile parlare di un blocco unico. Non è che dice, ah, tu sei latino, voti un partito, tu se non sei latino, voti un altro. No, la questione all'interno del mondo latino è molto complessa, perché stiamo parlando di milioni e milioni di abitanti che sicuramente possono decidere il voto e il conquilino alla Casa Bianca. E questo sarà il tema principale che ci occuperà oggi il latinoamericano. Faremo diversi collegamenti internazionali, come fa spesso questa trasmissione. Se non volete perderla, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Però non sarà l'unico tema, perché ci sarà un collegamento fra l'America Latina, più precisamente fra una città, una delle più importanti in Argentina, che si chiama Rosario, e Padova. Uno poi dice, cosa c'entra una cosa con l'altra? Perché probabilmente avete saputo di questa notizia, che ha avuto un rilievo nazionale in tutta Italia, ma in particolare qui in Veneto, ovvero quello di un oncologo e il suo partner infermiere, che sono andati in Argentina per adottare una bambina in quello che il governo della destra intende condannare legalmente, ovvero con la cosiddetta maternità surrogata. Il discorso che loro sono andati in Argentina, hanno contattato questa ragazza di 29 anni di Rosario, sono stati fermati, cioè la ragazza, la coppia e la bambina neonata, all'aeroporto di Buenos Aires, e le hanno impedito di viaggiare a Parigi e poi in Italia. Attualmente questa coppia si trova in un lussuoso quartiere di Buenos Aires insieme alla neomamma e alla neonata. E noi cercheremo di capire in quale contesto è successo questo. Quali sono le probabilità o meno che vengano accusate di qualche reato? Se posso coronare o meno questo sogno di avere una bambina. E quindi faremo il collegamento anche con Rosario, di dove è originaria la neo mamma. Adesso sentiremo musica. Oggi musicalmente siamo accompagnati dai Molotov, perché hanno un tema bellissimo, perché molto accordo sicuramente a quello che ci occupa oggi, cioè il voto latino. 120 82 301 il conto corrente postale, RID bancario, pago elettronico e contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Se volete contattarci, fatelo a latinoamericando@gmail.com. Ripeto, latinoamericando@gmail.com. Oggi siamo al 7 novembre 2024. A fra poco. Voto latino, il brano che ho appena ascoltato dei Molotov, quindi una musica molto movimentata, come l'avrete capito, sentiamo oggi. E adesso ci colleghiamo con gli Stati Uniti. Credo che è fondamentale capire di cosa si tratta questo voto latino, che bisogna capirlo con tutta la sua complessità. E per chi è lumi su questo tema, cosa meglio che chiederlo a Jacopo Luzzi. Jacopo Luzzi, buonasera, bentornato a Latinoamericano.
Ciao Gustavo, come stai? Tutto a posto?
Bene, bene, ti ringrazio molto. Tu sei un giornalista di VOA, quindi di Voice of America, lavori alla Casa Bianca. Ecco, dove ti trovi in questo momento, se posso chiederti?
Alla Casa Bianca.
Ah, sei proprio alla Casa Bianca adesso. Ok, benissimo.
Ci vivo praticamente, soprattutto dopo quello che è successo negli ultimi giorni. Prima ero in Florida al quartier generale dei Repubblicani. Sì. Ma oggi sono tornato qua perché è qua che si balla la samba, dicono.
Sì, 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 sì. Te avevo sentito alla RAI ieri che a Florida, quindi adesso che sei alla Casa Bianca, volevo chiederti...
Stamattina.
Ho capito. Comunque, volevo chiederti gentilmente se ci puoi raccontare un po' questo voto latino. Cioè, di cosa si tratta? Perché prima dicevo agli ascoltatori che è difficile... parlato di un blocco unico, perché ci sono i cubani, che no, forse non è lo stesso profilo dei votanti messicani. Certo. Ecco, come possiamo spiegargli questo fenomeno?
Gustavo, te la spiego semplicemente. Il fatto è che gli stessi latinos sono cambiati in questi anni. Qui spesso e volentieri, al di là degli immigrati che sono appena arrivati, che non votano, quelli che votano sono persone che sono nate qui o naturalizzate, gente di prima, seconda, terza generazione, latini che prima si identificano come statunitensi, americani, e poi dicono ok, siamo anche latini. Quindi queste persone sono le prime adesso che magari cercano un lavoro, vogliono che l'economia sia migliore, che l'inflazione sia più bassa, che venga messo un freno all'immigrazione illegale. E uno dice, ma com'è possibile? In generale i latinos sono sempre a favore, sono sempre stati prima democratici, comunque sia per una politica delle frontiere aperte. Però il voto latino sta cambiando e questa gente prima dice io sono americano e poi latino, come eredità, un po' come gli italoamericani, ecco.
Ma stiamo parlando di gente di prima generazione, giusto? O figli di
seconda, di terza, di seconda. Figli, nipoti, nipoti dei trisnipoti, cioè parliamo di gente che magari anche qui da 50, 60, 70 anni che ha fatto un figlio, poi il figlio ha fatto un figlio, e il primo figlio magari ha 18 anni e vota. Cioè comunque sia è un voto che sta diventando molto intrinseco del paese. Cioè negli ultimi 50 anni l'immigrazione latina è stata impressionante e hanno ragione. Dici qui, e come un tempo erano gli scozzesi, irlandesi, italiani, eccetera, eccetera, che oggi ovviamente non è che uno dice tu ti senti italiano e poi americano, un latino, un italoamericano ti dirà prima io sono americano e poi ho radici italiane, così fanno i latinos. Quindi questo voto attuale è un termometro del fatto che il paese sta cambiando e che comunque sia non è sicuro per i democratici che i latinos sono a favore del partito dell'elefante, dell'asino.
Jacopo Lucci, ricordiamo quanti anni di residenza c'è bisogno per poter votare negli Stati Uniti?
Uno deve prendere la cittadinanza primo e in genere il processo è di 5 anni dopo che tu hai preso la residenza. Prima non si può assolutamente votare, neanche se uno ha la green card può votare. Però magari questi immigrati che hanno appena ottenuto il passaporto e possono votare, rimangono molto fedeli al Partito Democratico, comunque sia, questa abbiamo visto la tendenza, però soprattutto in Arizona è il voto latino che ha condizionato questo stato, che non è ancora ufficiale, ma dovrebbe anche finire nella sacca del Partito Repubblicano, proprio perché nonostante la gran maggioranza lì è latina, i latino sono i primi che dicono vogliamo la frontiera chiusa, vogliamo uno stop all'entrata illegale, a queste porte aperte con il pass parole, i parole umanitari, ecco tutte queste cose qui. È impressionante perché i democratici non hanno visto arrivare questa tempesta, che ovviamente non è solo la ragione i latinos, però sicuramente un fattore che ha contribuito nettamente.
E come spieghi questa apparente contraddizione?
Va detto che, come ti ho spiegato, è una questione di... è la stessa cosa che ha portato a vincere Trump, cioè va al di là del personaggio. Trump ha tirato spazzatura sui latinos, addirittura ha detto che Puerto Rico era un'isola spazzatura, però molte di queste persone, i latinos, abbiamo visto che ignorano il personaggio e guardano più alle politiche. Quindi se è un candidato che dice che migliorerà l'economia, che abbasserà l'inflazione, che il costo delle uova grazie a lui torneranno a un prezzo ragionevole, che ci saranno più lavori, più opportunità, la gente vota per questa persona. Noi non importa che poi magari è un criminale, è stato chiamato da John Kelly, il suo ex capo di gabinetto, come un fascista, eccetera, eccetera. Quello che abbiamo visto è una tendenza a pensare più alle priorità delle persone che alla persona che c'è dietro. E molti dicono: ok, se Donald Trump è così, non è più un'eccezione, ma questa è l'America. Un'America che, ricordiamo, 44% delle donne hanno preferito votare Donald Trump che votare per un'altra donna. Incredibile, ma vero.
Sì. E anche dentro i latinoamericani comunque c'è una differenza di genere, no? Dico, fra
Sì,
i latinoamericani
assolutamente.
maschi e
Le
quelle femmine,
percentuali.
giusto? Prego. Adesso abbiamo perso un attimo il collegamento con Washington, con la Casa Bianca.
Pronto?
Pronto? Sì,
Gustavo, sì. Dicevo,
si può riprendere dall'inizio la risposta, per favore.
i latinoamericani abbiamo visto una maggioranza ampia che ha votato per Donald Trump e alcuni ovviamente hanno detto no, questo è intollerabile, il fatto che ha detto che gli immigrati sono il veleno di questo paese, eccetera, eccetera. Però, come ti dico, prima vengono per il cittadino medio, non quello delle grandi città, dell'elite, l'educato, acculturato, questa gente che magari segue i giornali, la gente normale, quella che arriva a casa dopo che ha lavorato 10 ore, guarda alla propria pancia, al proprio stomaco, è più un voto di stomaco che di testa, dove le cose che contano sono quelle basiche, il lavoro, più sicurezza, aumentare il livello della polizia per ridurre il crimine. Quindi, cioè, se ci pensi, sono delle cose importanti anche in Italia. Uno dice la lotta al crimine, abbasseremo le tasse, e qui è la stessa cosa, più o meno.
Però poi analizzando un po' la mappa elettorale, diciamo che i pochi stati dove ha vinto Kamala Harris sono molte volte predominanza di latinoamericani. Sto pensando in
Sì.
California, nella costa ovest delle state, anche nello stato di New York.
Però ti do dei dati.
Prego.
Margini, in passato c'erano dei margini bulgari, delle maggioranze estreme, dove invece anche in questi stati come New York, California, Colorado, abbiamo visto che Trump, per esempio, dove prendeva magari prima 30-40 punti, è andato sotto solo di 10. Quindi anche in questi stati che sono sempre stati considerati democratici, magari tra 4 anni potrebbero essere delle sorprese, se non fra 4, fra 8. Quindi questo è anche un monito per i democratici che se non cambiano molto le loro politiche rischiano veramente di non vincere più, o magari poi adesso vedremo 4 anni di inferno con Donald Trump che farà di tutto e di più, e allora magari fra 4 anni vedremo un cambio. Diciamo che vedere 8 anni di uno stesso partito oggi come oggi è molto molto più difficile rispetto magari agli anni del 90 o dei primi 2000.
Allora, possiamo collegare una certa preferenza elettorale con la nazionalità di questi migranti? Cioè,
No, è
nel senso che i
molto.
cubani tendono più
Allora,
per... Vai, vai, vai.
ti spiego questo. Molti di questi, soprattutto parliamo dei cubani e venezuelani della Florida, è gente che è scappata da questi paesi, dal socialismo, dal comunismo. E per esempio, ieri un tassista cubano lui mi dice: no, io sono scappato da un dittatore e ora non ho votato per un altro dittatore. Però molti, piuttosto che dare un voto alla sinistra, con il terrore che magari i democratici possono riportare delle politiche socialiste come nei paesi loro d'origine, per esempio i cubani, i venezuelani dei Miami votano sempre repubblicano proprio per questa ragione, perché tutto è meno che dare un voto a un partito che potrebbe anche essere minimamente simile a quello dei loro paesi, dove, ecco, c'è il socialismo, la dittatura, eccetera, eccetera. Non perché i democratici siano dittatori, però ecco la natura di sinistra che è proprio repulsa, ripudiata da questo gruppo di Latinos.
Mi chiedevo perché le cause che portano all'immigrazione verso gli Stati Uniti non sono sempre le stesse. Sì, lo
Sono,
sono.
beh, va detto che molti scappano da situazioni tremende, però va detto che la stragrande maggioranza attuale sono migranti economici, gente che dal Venezuela passa per il tappo del Darien e solo per arrivare a cercare una vita migliore in questo paese. Diciamo che con le politiche di Biden era molto facile per una persona arrivare, chiedere asilo, poi magari fino a che non hai il giudizio nella corte puoi rimanere e vivere e lavorare legalmente in questo paese, ma parliamo anche di anni, 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 perché le corti sono saturate. Uno entra, viene accolto, rimane qui e poi magari neanche si presentano al momento che devono andare alla corte e rimangono come illegali. Quindi è ovvio che gente che viene qui cerca un lavoro, migliori opportunità. Ti faccio questo esempio: un tempo a Washington non si vedeva neanche nessuno in scooter, però adesso invece è così. E parliamo di gente che è arrivata, ha trovato questi lavori portando le pizze e tutto, e sono tutti venezuelani. Però per farti capire, stragrande maggioranza sono, ecco, ragioni economiche.
Sì, immagino che i venezuelani saranno aumentati moltissimo negli ultimi tempi, magari prima non si vedevano in
No,
tanti.
ma questo è stato infatti un termometro di quanti immigrati sono arrivati negli ultimi anni. Parliamo di centinaia di migliaia di immigrati che sono entrati mentre aspettano. E non è che tutti questi abbiano un caso di asilo politico legittimo. Sicuramente vari sì, ma tanti altri no. È una pura scusa. Quindi, sotto questo punto di vista, forse con Donald Trump vedremo un cambio. Certo, parlare poi di deportare 11 milioni di illegali che si trovano in questo paese è sicuramente una grossa sfida, per il semplice fatto che, un primo, trovarli, e secondo, togliere questa gente dal mercato lavorativo creerà un macello totale, perché è gente che fa girare l'economia, gente che lavora come muratori, nei ristoranti, nei campi. Questo non è un lavoro che fa un americano.
Si può parlare di una illegalità tollerata?
Sì, totale. Beh, viene to tollerata perché, ecco, un po' il segreto di Pulcinella. Per questo, se uno va in un ristorante, non ti fanno mai filmare dentro, perché dentro metà delle persone non ha i documenti. Però va detto che l'ICE e tutti questi si fanno delle deportazioni, ma è molto. Sanno che non si possono. Se a New York deportassero tutti gli illegali che lavorano nella ristorazione, chiuderebbero metà dei ristoranti, per farti capire.
Mi fai ricordare moltissimo il film di Ken Loach, Pane e Rose, in cui si vede il protagonista Sean Penn che dice vogliamo il pane ma vogliamo anche le rose, in cui parla proprio lui, Sean Penn, a tanti latinoamericani che fanno lavori più umili magari.
Certo,
È un film
certo.
che, se qualcuno non l'ha visto, consiglio di rivederlo. Prima di salutarci, Jacopo Luzzi, l'importanza del voto latino
Sì.
per la vittoria di Donald Trump può far rivedere qualche posizione di Donald Trump, oppure ne farà meno e non terrà conto il
No,
futuro presidente?
sicuramente porteranno a un cambio assolutamente, perché finora venivano un po' dati come garantiti, e non è così. Cioè, probabilmente i democratici dovranno fare un periodo di riflessione bello ampio e profondo per capire dove hanno sbagliato, come hanno fatto a perdere l'appoggio delle minoranze, come mai il loro messaggio di per descrivere Trump come il brutto e cattivo, ma senza poi avere dietro grosse politiche, non ha funzionato. Mentre Trump, sì, dicevano che gli altri sono brutti e cattivi, però dietro diceva: io farò finire le guerre, io migliorerò l'economia, quando stavate con me stavo meglio. E la gente magari così poi ci crede, anche se poi magari non è vero, però praticamente, come diceva mia moglie, è una gara a chi la spara più grande.
Molto chiaro. Jacopo Luzzi, giornalista di VOA, The Voice of America, grazie per la tua testimonianza in diretta da Washington, dalla Casa Bianca. Grazie, alla prossima, Jacopo. Buon
Un
lavoro.
piacere, alla prossima.
Un piacere. Non l'ho detto prima, però Jacopo Luzzi è della divisione spagnola di VOA. Adesso sentiamo un po' più di musica, perché fra poco, attenzione, che sentiremo un'altra testimonianza, ma che arriva da New York, quindi siamo molto internazionali, come spesso fa questa trasmissione, a dire il vero. Credo che è importante parlare con una latinoamericana di origine nicaragüense
che da tanti anni che abita negli Stati Uniti. Lei è una lavoratrice, in questo momento si trova a New York. Il suo nome è Liz Nguyen-se. Liz Nguyen-se, buonasera e benvenuta per la prima volta al Latinoamericano.
Ciao, buonasera, saluti a tutti.
Grazie mille per la tua disponibilità. Liz Nguyen-se è un attivista, una difensore della terra e lavora a favore della causa degli immigranti senza documenti. Tu, come immigrata latinoamericana che abita negli Stati Uniti, come hai vissuto queste elezioni statunitensi, per piacere?
Sì, grazie. Guarda, io non sono sorpresa dalla vittoria di Trump. Come tutti sanno, il Partito Democratico è debole, non è in contatto con la classe lavoratrice, che in questo momento per me è caduta vittima dell'ideologia di destra, dell'odio e della paura. E veramente sono molto arrabbiata perché gli americani hanno scelto il fascismo un'altra volta. Io non ho paura di Trump come uomo, ma sì di ciò che rappresenta per noi qui migranti e per il mondo. E molti migranti come me siamo delusi e molti temono alle deportazioni di massa e più abusi dei loro diritti umani. E veramente io come latinoamericana, io mi vergogno dei latinos, come alcuni cubani, venezuelani, nicaraguensi che hanno votato per Trump, perché loro vogliono rendere la vita più difficile ai nuovi migranti. Io veramente questo non lo capisco. E loro preferiscono vivere nella paura di migranti nuovi, la comunità gay, la comunità trans, ma allo stesso tempo sostengono un criminale condannato come Trump. Allora, veramente niente ha senso, non capisco le loro ideologie politiche. Ma sono veramente preoccupata perché prenderemo passi indietro, non soltanto delle politiche di immigrazione, ma anche delle politiche climatiche a livello nazionale e internazionale. E gli immigranti senza documenti hanno molta paura di tutto ciò che va storto, di tutto ciò, perché se qualcosa va storto in questo paese è sempre colpa di loro, non è mai la colpa delle multinazionali, delle elite, che sono veramente loro quelli che stanno fregando ai lavoratori, scusa, è così. Ma sì, è una situazione molto difficile e sono qui e l'ho già vissuto una volta e sono pronto.
Credo che è molto difficile parlare di latinoamericani in generale perché c'è una grandissima varietà sia di nazionalità, di pensieri, quindi forse parlare di latinoamericani negli Stati Uniti è un po' riduttivo, giusto?
Sì, è giusto, è così, perché tu devi parlare di nazionalità, perché alcune nazionalità le loro ideologie sono un po' di più di destra, come quelle che ho detto, come i cubani, i venezuelani, i nicaraguensi, i colombiani, ma i messicani, che sono la maggioranza qui negli Stati Uniti, loro quasi sempre sono un po' più di sinistra, sono un po' più di sinistra. E sì, allora non si può parlare di latinoamericani, si deve parlare di nazionalità qui negli Stati Uniti, perché c'è una grande differenza.
Posso chiederti a quanti anni è che abiti negli Stati Uniti, Liz?
Sì, io abito qui negli Stati Uniti per 20 anni.
Da 20 anni, quindi cosa è successo con i latinoamericani, se possiamo prenderlo come un blocco, che prima hanno votato per Biden nelle scorse elezioni e adesso hanno votato per Trump? Cos'è che ha causato questo cambiamento da parte di alcuni latinoamericani?
Ok, veramente il Partito Democratico è perché il Partito Democratico li ha lasciati soli, ci ha lasciati soli a noi e non ha fatto un sforzo per connettare con le comunità. Quello è la verità. E i repubblicani hanno sono qui con la comunità, ma con idee cattive.
Non so quanto può influenzare il futuro governo di Donald Trump questo sostegno da parte di molti latinoamericani che nella prima presidenza forse non aveva.
Sì, ma a New York ci sono più latinoamericani, più progressivi.
Progressisti,
ma
sì.
Le idee, progressisti, ma le idee conservative... quella narrativa di odio e di paura è dappertutto, nel social media, tu parli con qualcuno, loro non ti parlano della giustizia climatica, non ti parlano dell'economia, ti parlano, oh, hai visto, quel bambino è diventato trans. Allora è stato più facile di prima a farli credere queste idee di odio.
Secondo te i latinoamericani hanno votato più per amore a Trump o per odio, per dire le parole semplici, ai democratici?
Io penso che è un voto di odio al Partito Democratico, perché è un partito debole, ma anche un voto perché hanno paura delle idee progressiste. Hanno paura delle idee progressiste, hanno paura della diversità, hanno paura di tutto. E allora è questo cosa è accaduto qui. E non è soltanto con la comunità latinoamericana, sono tutti, specialmente quelli poveri, che sono la maggioranza qui negli Stati Uniti. È semplice, è come il fascismo funziona, è così. Niente di magia è successo qui, è una strategia e ha funzionato.
È molto semplicistico pensare che i latinoamericani come profilo sono di una classe sociale medio-bassa e che è difficile trovare tanti di una classe sociale più alta?
Ma veramente non è così. I latinoamericani qui negli Stati Uniti c'è molta varietà delle classi sociali. A Miami, dove io abito, ci sono tanti con molti soldi. Non è un stereotipo pensare che soltanto siamo i lavoratori della costruzione o cose così. Ci siamo, ma ci siamo anche persone che hanno negozi. È una classe molto... che è una classe sociale molto diversa.
Perfetto. Io ringrazio veramente tanto la testimonianza di Liz Nguyen-Nguyen-Se che ci ha parlato da New York. Grazie e in bocca al lupo per il prossimo futuro nel tuo soggiorno statunitense, ok?
Grazie a tutti per ascoltarmi. Siamo insieme, abbiamo bisogno della sua solidarietà.
Para la igualdad de razas.
Minuti per chi ci ascolta in diretta oggi 7 novembre 2024. La band che ci accompagna oggi, il Molotov, vengono dal Messico. Da tanti anni ci sono sulla scena, però continuano ancora oggi nel 2024 a suonare. Dunque adesso sentiremo un'altra musica, una musica che sembra che non durerà poco, perché stiamo parlando dei due padovani, un oncologo e un infermiere, una coppia omosessuale che è andata in Argentina per discorso per praticare la maternità surrogata, che come molti di voi sanno da qualche settimana è vietata in Italia, anche se c'è la regolamentazione, quindi non è che la approva il Parlamento e che subito è in vigore. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il collegamento con Rosario, perché di Rosario è la donna gestante in cambio di soldi, che si è mostrata sempre molto collaborativa con questa coppia. Il problema è che apparentemente, ma questa è una informazione che va confermata, la coppia avrebbe pagato circa 60.000 euro, mentre che la donna gestante ha ricevuto circa 5.500. Quindi stiamo parlando del 10%, o forse un po' meno. Quindi noi abbiamo fatto il collegamento con l'ossario per parlare con Hernán Lascano, che è un giornalista della città argentina, e le abbiamo chiesto come ci può descrivere questo caso, come si vive, e questo Hernán Lascano ci rispondeva.
Bueno, entonces, este caso que involucra una pareja,
questo caso che coinvolge una coppia di cittadini padovani,
decía que es complicado, que personalmente lo veo más como un problema umano,
è un caso complicato che lo vedo più per una questione umana e non tanto criminale.
Volvían hace unas tres semanas a Italia con una nena de 15 días de vida.
Tre settimane fa tornavano in Italia con una neonata di 15 giorni di vita soltanto,
il metodo di alquiler de vientres,
attraverso la maternità surrogata.
De salir del país,
e quando stavano per uscire del paese,
a las autoridades migratorias le llamó la atención la enorme disparidad.
A migrazione li è stupito la grande differenza sociale che esisteva fra il padre legalmente riconosciuto e la madre.
Forzarlos a salir, pero justamente frente a esa circunstancia dispar hubo un pedido por el cual la justicia pidió que no salieran.
Le autorità aeroportuali argentine hanno chiesto un parere alla giustizia e la giustizia ha risposto che era meglio se restavano nel paese.
Sus vientres para gestar bebés a cambio de dinero. Y acá hay dos cuestiones, ¿no?
Ci sono due questioni.
Una cuestión donde una mujer voluntariamente puede,
da una parte,
desde su fortaleza legal,
una donna che può scegliere liberamente di fare questa azione,
muchos lugares del mundo, como una
cosa che succede in tante parti del mondo.
Circunstancias como muchas veces pasa aquí en Argentina. Hay redes, digamos, de intermediación.
E poi c'è la questione della rete, intermediarie,
abogados, escribanos,
che sono notai, avvocati,
digamos, generan esto bajo presión de la parte más frágil, que es la mujer que justamente termina siendo la gestante de estos bebés. Acá no hay evidencia de que contra los ciudadanos italianos haya delito.
No, non c'è nessuna prova, niente che accusi di un reato concreto ai cittadini italiani.
Pero che prestò consentimento, che le pagaron il trattamento medico.
Quindi è chiaro che le hanno pagato il trattamento medico, che la donna era consenziente.
Argentina plantea che tiene che verificar come fu tutto il processo che terminò con il.
La giustizia dice che deve fare un controllo di come è stato tutto questo processo.
Per la legge argentina del medico oncologo padovano, però hasta che se terminen di acreditar.
Finché la giustizia chiarisca questa situazione, i padovani rimangono in Argentina.
Se uno dei due è un padre legalmente riconosciuto.
Ma se uno dei due genitori è legalmente riconosciuto, perché, chiedeva Hernán Lascano, non lo lasciavano tornare in Italia che poi la giustizia faccia il suo corso?
Bueno, es una buena pregunta y de hecho el abogado defensor,
l'avvocato difensore,
con quien acabo de hablar,
l'ho appena sentito,
Pereira dos Santos, hizo ese planteo además para que permitan que
ha chiesto questo perché così permette che i suoi clienti tornino in Italia.
Como médico en un hospital de Padova. Pero la justicia.
Uno è un medico che deve portare avanti il suo lavoro per i suoi impegni lavorativi all'ospedale di Padova.
Obbligazioni professionali come medico in un ospedale di Padova. Però la giustizia quiere terminar de.
Ma la giustizia vuole comunque chiarire alcuni punti.
Legal de lo che fu, diciamo, tutto il procedimento di gestazione della niña, no?
Come è stato tutto questo processo della gestazione della bambina?
Ovviamente stanno in libertà.
Loro naturalmente che sono liberi, sono in un appartamento, una zona molto esclusiva di Buenos Aires.
Hanno stato in varie occasioni convivendo con chi è la madre.
Sempre stanno portando avanti una convivenza con la donna gestante.
Legislación argentina como lo es el médico oncólogo italiano. Pero hasta que no se hagan esas verificaciones,
ma finché non ci siano questi controlli,
la cuestión está apelado, pero subrayo, digamos, el hecho de que hayan estado conviviendo los tres,
il fatto che hanno convissuto tutti e tre,
la presunción necesaria implica que para la justicia no hay una presunción necesaria negativa respecto de que se trata de un vínculo cuestionable.
Questo non basta per dire che c'è un vincolo fra di loro.
In 6 anni si investigò che salieron 150 bebés hacia Europa nacidos por el método de subrogazione.
Quindi ci sono già 150 bambini che sono usciti attraverso l'utero in affitto dall'Argentina
hacia Europa nacidos por el método de subrogazione de vientres y en algunos casos con denuncias que implican que hubo personas que de una manera venal, vil, cuestionable.
Poi ci sono alcuni casi in cui si è comprovato che ci sono delle agenzie o delle persone che si sono approfittati delle situazioni di difficoltà da parte delle donne gestanti e hanno lucrato con questa attività.
Facciamo intendere una cosa, Hernán. È legale sia.
Fammi capire una cosa.
L'alquiler de
è legale l'utero in affitto in Argentina, ma il problema passa per le bande che gestionano.
No, il vacío legal está en el hecho de que la subrogación de vientre no está legislado.
Quindi il vuoto legale è che l'utero in affitto non c'è nessuna legge al riguardo.
Tipo de delito encuadraría el.
E quindi non si sa quale delitto accusare
de las empresas a que se dedican
i partecipanti.
Es que muchas veces estos negocios lucran con las necesidades de la gente.
Quindi il problema è che molti fanno affari con le necessità di questa gente.
Son en general reclutadas de barrios pobres.
Normalmente prendono queste donne di quartieri poveri.
Con una voluntad un tanto más difusa para emprender, digamos, un proceso que como es que como la gestación de un bebé. Implica, digamos, toda una cuestión de emocionalidad muy fuerte.
Ma anche gestire un neonato è anche una questione emotiva molto importante.
Es una legislación reciente que dice que los nacidos por las técnicas de reproducción asistida son hijos de quien dio a luz, en este caso de la mujer, y del hombre, digamos, que ha prestado su consentimiento previo y que ha, digamos, inseminato alla mujer in generale mediante.
Quindi i figli, per esempio, della gestazione artificiale sono figli sia della mamma che ha portato nel grembo il suo figlio, ma anche del padre che ha lasciato il suo semen.
Parejas heterosexuali si los han llevado all'exterior. Acá il problema è che muchas veces non si può discernir bien quando una mujer consiente esto de manera voluntaria y cuando es víctima de una organización.
Quindi, il problema è saper riconoscere quando una donna porta avanti questa attività dell'utero in affitto, quando lo fa volontariamente e quando invece lo fa vittima delle tratte di alcuni criminali.
Piensa aver sido captada por una empresa, pero que después ella tiene una buena relación con los.
È stata contattata da parte di un'azienda, però lei ha un ottimo rapporto con la coppia che ha adottato. Quindi l'importante è scartare che ci sia stata qualsiasi illegalità.
O sea, había algunas versiones que hablaban la pareja.
Le chiedo su versione secondo la quale la coppia aveva pagato 60.000 euro e che la ragazza aveva ricevuto soltanto 5.500. Ti risulta questo?
Sí. Bueno, eso es concretamente más que una versión lo que maneja el tribunal de.
Quindi più che una versione è l'ipotesi che gestisce il tribunale oggi.
Efectivamente, ella en realidad dice haber cobrado en dos tandas, primero cuando estaba.
Lei dice che ha preso i soldi a due rate, una quando era il sesto mese della gravidanza e poi quando è partorito.
8.000 euro soy.
Avrebbe preso 8.000 euro.
Cobró en realidad, según lo que nos plantearon fuentes judiciales, 10 veces más que eso.
Però in realtà gli intermediari hanno preso 10 volte più soldi.
Cuando es esta es una práctica complicata perché in molti lugares del mondo
quindi è una pratica complicata perché ci sono tanti paesi del mondo dove questa pratica si porta avanti e fa il caso dell'Ucraina. C'è un po' un terreno di ambiguità. Che è importante chiarire è che la donna non ha mai voluto rimanere con il bambino, non ha nessuna intenzione di essere la mamma.
Quiso prestar por el motivo que sea, digamos, consentimiento a la gestación, ¿no? Entonces esto también es un drama humano para ella.
Quindi anche questa situazione è un dramma umano pure per lei.
La pareja italiana, es decir, de estos dos hombres y no de ella.
Allora, antes de saludarnos, te quería preguntar cuánto difundido es este método.
Gli ho chiesto quanto diffuso è questo metodo della gestazione per altri.
No, digo, sí, te quería preguntar cuánto difundido es este método. E si sa di altri italiani che stanno involucrati?
Se sai di altri italiani che sono coinvolti in situazioni simili?
No, no. A partire da una serie di investigazioni in Cordova e in Buenos Aires.
Dopo delle ricerche della giustizia, anche a Cordova, che è un'altra regione dell'Argentina.
Casi verificati di che 50 chicos, bebés.
Ci ho visto che 150 bambini sono finiti fuori dall'Argentina, per lo più in Europa.
Hay una provincia argentina che è Córdoba, che è chi in termini di investigazioni penali di questi casi sta più avanzata e dove hai 9 persone.
Quindi a Córdoba si fanno più indagini della giustizia.
Questionate per metodi obiettivi di commercio che si considerano illegali per questo tipo di pratica. Gente che digamos che también ha habido clínicas allanadas.
Ci sono state anche delle cliniche coinvolte.
Y por lo tanto este es un hecho que es incipiente en tanto no se conocía que casos así
no si conoscevano prima casi simili
ocurriendo. Yo insisto que aquí lo que hay es un vacío legal genera controversias y dificulta una salida.
Il problema è che c'è un vuoto legale e questo provoca dei conflitti.
Están diciendo que hay que tener atención en el hecho de que haya justamente ilegalidades en este tipo de cuestión.
E quindi bisogna stare attento che non ci siano illegalità in queste situazioni. Così abbiamo sentito un paio ore fa soltanto Hernán Lescano, che è un giornalista della città argentina di Rosario, che dove la mamma gestante, che la sua intenzione, questo è rimasto molto chiaro, perché lei quando è arrivato all'aeroporto di Buenos Aires ha detto guarda che tutte le autorizzazioni necessarie perché questa coppia possa viaggiare, in particolare in realtà non dobbiamo pensare alla coppia, dobbiamo pensare a uno dei due che è legalmente riconosciuto come padre della bambina. E quindi loro pensavano andare a Parigi, da Parigi arrivare in Italia. È una situazione sicuramente complicata e non è detta ancora l'ultima parola. Noi invece sentiamo l'ultima canzone. In questa puntata, in conclusione di Latinoamericano, la numero 952 di questa trasmissione che dal 1 dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico fuori che il canale degli Stati Uniti, anche se oggi ci siamo occupati pure degli Stati Uniti, per questo abbiamo fatto prima il collegamento con Washington, con la Casa Bianca per essere preciso, e poi con New York. E di recente abbiamo appena sentito una testimonianza che arrivava da Rosario in Argentina.
No me cansaría de decirte siempre, pero siempre.
Dice, no me cansaría nunca decirte siempre. Beh, in effetti io non mi stanco mai di dirvi sempre, proprio sempre, che 120 82 301 è il conto corrente postale, che è il RID bancario, che è il pago elettronico, che è il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza.
Ni donde ni como, pero junto a ti.
latinoamericando@gmail.com, ringa ancora latinoamericando@gmail.com per comunicarsi con questa trasmissione. Ci trovate anche su Facebook, ogni tanto pubblichiamo qualcosa che riguarda naturalmente il sud del Rio Grande. Noi naturalmente che aspettiamo sempre le proposte alla mail che vi ho detto poc'anzi, perché vogliamo sapere cosa vi interessa di più, cosa vi interessa di meno, la musica, quello che volete, basta che riguardi l'America Latina. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi, grazie e alla prossima.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero juntos.